let's keep on singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give up to the blues. Just refuse to surrender.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Non sono figlia unica, ho infatti una sorella maggiore più grande di me, di 5 anni, entrambe nate a maggio, da quando ho smesso di frignare mamma, Adelaide, nome di fantasia, non vuole giocare le Barbie con me, e da quando ho metabolizzato il suo scherzo da prete che voleva farmi credere intorno a 6 anni di essere stata adottata dai miei genitori in quanto in realtà figlia di ippopotami, direi che siamo andate sempre d'accordo. Da ragazzina favoleggiavo di avere un fratello più grande, che fosse più grande anche di mia sorella. Poi per un periodo andavo in giro dicendo di avere una nonna russa. Poi, come molti bambini, avevo due amici immaginari, ma due genitori per ippopotami. La mia fantasia non arrivava tanto. Forse è per questo che più avanti nella vita, guardando le opere di Marc Chagall, artista che amo, mi è sembrato del tutto normale il suo immaginario fatto di violinisti verdi, tori con la testa blu che reggono ombrellini o coppie di innamorati volanti. E voi ne avete di sorelle, anche immaginarie, sorelle forse non di sangue, ma di cuore. Oggi ne incontriamo qualcuna anche noi e iniziamo da un romanzo italiano del 1934, Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Siamo a Coverciano, un sobborgo di Firenze dove tre sorelle vivono insieme alla domestica Niobe, svolgendo una tranquilla vita isolata. Teresa e Carolina, nubili, sono abili sarte e ricamatrici. Vivono cucendo corredi da sposa e biancheria per la Firenze bene. Giselda, accolta dalle sorelle a vivere con loro perché respinta dal marito, è delusa dalla vita e risentita. A portare un terremoto di vitalità nella monotona routine delle sorelle è il giovane Remo, figlio di una quarta sorella morta ad Ancona. Remo diventerà il centro delle attenzioni anche economiche delle sorelle, che assecondano tutti i suoi capricci. Giselda è l'unica lucida a rendersi conto della situazione e ad accorgersi che Remo spende più di quanto le zie guadagnino. Alla fine le zie saranno costrette non solo a mettere in vendita la casa e i terreni, ma anche a firmare una cambiale con cui ipotecheranno tutti i loro guadagni. Remo poi sposerà un'ereditiera americana per interesse, mentre le zie continueranno a volergli bene nella speranza che il nipote torni a vivere con loro. Remo però, dopo il matrimonio, non si farà più vedere. Giselda abbandonerà la casa, mentre Teresa, Carolina e Niobe continueranno a vivere nel ricordo del ragazzo, al quale nonostante tutto continueranno a voler bene. Non so voi, soprattutto non so che età abbiate, io comunque mi ricordo lo sceneggiato televisivo del 1972 che girava ancora in TV quando ero piccola. Attenzione, per i maligni sto parlando delle repliche. Nel 72 avevo 2 anni e innocente non sospettavo ancora di poter essere figlia di ippopotami. Lo sceneggiato aveva tra le protagoniste, non so se mi spiego, Ave Ninchi, nei panni della fedele Niobe, Eleonora Ricci nel ruolo di Giselda e la meravigliosa Rina Morelli nel ruolo di Carolina. Rina Morelli, grande attrice anche di teatro, compagna di Paolo Stoppa, geniale doppiatrice ufficiale di Judy Holliday, ma anche di Grace Kelly, Doris Day e Bette Davis. Dunque, oggi grazie a me avete appreso che le sorelle Materassi erano in realtà 4 e non 3, essendo appunto una sorella, la mamma di Remo, morta tempo addietro. E un altro romanzo che ho letto con 4 sorelle per protagoniste è Le 4 ragazze Wieselberger di Fausta Cialente, vincitore del premio Strega nel 1976. È un romanzo che si svolge nella Trieste mitteleuropea di fine 800, in piena Belle Époque e in clima di fin de siècle, dove nel 1872 nasce la 4ª e ultima figlia di una famiglia colta e benestante. Preceduta da Alice, Alba e Adele, Elsa, l'ultima arrivata, emerge sulle sorelle, tutte con alle spalle studi scolastici e musicali eccellenti per il talento di pianista e cantante. In un romanzo che mescola elementi autobiografici a fatti storici, seguiamo le vicende di queste 4 sorelle in una Trieste ancora austro-ungarica. ma noi ci interessiamo in particolare alle vicende di Elsa, che sposa, rinunciando alla sua carriera artistica, un ufficiale del Regno d'Italia, perché è dalla loro unione che nasceranno i figli Renato e Fausta Cialente. Gli anni trascorrono e Fabio, cugino maggiore divenuto direttore d'orchestra e arruolatosi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, muore. Renato, il fratello di Fausta, diviene attore di teatro e più avanti nel romanzo muore investito, pare durante un attentato, da un'ambulanza nazista che l'avrebbe punito per avere portato in scena un dramma sgradito al regime. Nel 1921 Fausta sposa un agente di cambio e compositore, trasferendosi a vivere ad Alessandria d'Egitto, dove la sua casa diviene spesso rifugio o transito di fuggiaschi o di portatori di idee antifasciste. Passa ancora il tempo e alla fine del conflitto Fausta, diventata scrittrice, si ricongiunge alla madre, finché anche l'ultima delle sorelle Wieselberger si spegnerà. Priva di un legame con il passato, Fausta troverà un suo equilibrio trasferendosi sulle rive del Golfo Persico, dove vive la figlia con le nipotine. Non so perché, ma mi piacciono i romanzi che parlano di declini di famiglie agiate, come ad esempio i Buddenbrook di Thomas Mann. Chissà perché, sadismo? Della serie Anche i ricchi piangono? No, è solo che quando seguiamo l'arco di una o più generazioni di famiglie agiate e anche felici, ci rendiamo conto che alla fine ad attendere tutti c'è lei, la morte. È come se leggere queste saghe familiari ci facesse prendere una distanza temporale anche dalla nostra vita e ci consentisse quasi di presagire la nostra fine, ma non con lo scopo di crogiolarci in un pensiero disfattista del tipo tutto è vano. No, al contrario, prendere le distanze dalla nostra vita, figurarci come eravamo, come siamo diventati e come potremo essere alla fine dei nostri giorni, ecco, mi sembra un esercizio di umiltà, ma anche di presa di coscienza e un'occasione preziosa per porci delle domande. Come sto vivendo? Cosa sto facendo della mia vita? Sto vivendo secondo la mia natura? Sono felice? C'è qualcosa da cambiare? Una nuova rotta da segnare sulle mappe? È ora di riorientare la bussola? Che amo molto con tre sorelle e un fratello è Il giornalino di Gian Burrasca, romanzo di Vamba del 1907 che ho letto mille volte a mia figlia come favola della buonanotte. Spesso continuavo a leggerlo ad alta voce anche se lei si era già addormentata, dal gusto che ne traevo. Così mi è capitato di trovarmi a ridacchiare da sola delle marachelle di Giannino Stoppani mentre tutti in casa dormivano già, con il rischio di ottenere il risultato opposto e svegliare tutti. Il romanzo è talmente conosciuto e anche io ne ho parlato già tante volte che non vi dirò nulla sulle vicende irrequiete del piccolo Gian Burrasca. Vi farò solo memoria dei nomi delle tre sfortunate sorelle, Luisa, Virginia e Ada. Che dire poi delle quattro sorelle di Piccole donne, Meg, Jo, Beth ed Amy? Partorito dall'immaginazione di Louisa May Alcott, il romanzo, pubblicato in due volumi tra il 1868 e il 1869, è diventato un classico per la letteratura dell'infanzia. Il romanzo, dall'intento fortemente pedagogico, narra la vita delle quattro sorelle March. Il padre, cappellano, è partito per il fronte durante la guerra di secessione, lasciando a casa moglie e figlie. Così vediamo le sorelle interagire tra loro, crescere ed estreggiarsi fra i problemi della vita e dell'adolescenza. Le ragazze hanno dai 12 ai 16 anni. L'intento pedagogico, per non dire moralista, emerge ogni volta in cui le ragazze cercano di combattere i loro difetti e di migliorare il loro carattere. Il romanzo è pervaso da un sentimentalismo molto ottocentesco e anche molto americano. Ad esempio, io non ho mai sopportato Beth, ragazzina fin troppo dolce ed dedita al prossimo, che muore di scarlattina da eroina, tacendo fino alla fine la gravità delle sue condizioni al resto della famiglia. Ho invece amato, come tutte le ragazzine, credo, Joseph detta Jo, un modello di ragazza coraggiosa, ribelle, irrequieta, è il maschiaccio della famiglia, appassionata di letteratura vuole fare la scrittrice e sposerà un professore tedesco molto più grande di lei. È il personaggio nel quale viene rispecchiata la morale e il pensiero della Alcott. E che dire delle sorelle Bennet di Orgoglio e Pregiudizio? Intanto che i passi tra Elizabeth e Jane sono alcune delle più belle pagine sull'amore tra sorelle che ci siano in letteratura. In quello che è forse il più famoso romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio appunto, le sorelle sono addirittura cinque. Jane, la primogenita, Elizabeth, la secondogenita nonché protagonista, quella che poi sposerà Darcy, per intenderci, e poi Mary, Catherine e Lydia, la sorella più viziata e sconsiderata che con la sua fuga d'amore rischia di mettere a repentaglio il suo nome. minore e quello dell'intera famiglia. Anche qui noi donne ci sentiamo ampiamente rappresentate da Elizabeth, che per il suo tempo, il libro è stato pubblicato nel 1813, rivela un carattere ribelle alle convenzioni. Con la sua intelligenza e ironia riesce a tenere testa al ricco e orgoglioso Darcy e, cosa da non poco, a sposarlo. Non dimentichiamoci che all'epoca di Jane Austen accasarsi, possibilmente bene, e fare figli sembrava essere lo scopo principale della vita delle donne. Angeli del focolare, le donne dovevano badare ai figli ed essere buone madri e mogli. Non avevano diritto di voto, non potevano prendere decisioni o lavorare, e anche lo studio si svolgeva in ambito domestico. Questo se eri fortunata se nascevi in una famiglia benestante. Se invece eri povera, dovevi lavorare per sopravvivere e sfamare i figli, probabilmente vivevi in un freddo tugurio in condizioni disagiate e senza tutele. Altre tre sorelle letterarie, nel senso che erano tutte tre scrittrici e poetesse in epoca vittoriana, sono le famose sorelle Bronte: Charlotte, sorella maggiore e autrice di Jane Eyre, Emily, autrice di Cime Tempestose, e Anne, autrice di La Signora di Wildfell Hall. Per paura che le loro opere non venissero considerate in quanto scritte da donne, siamo nella prima metà dell'Ottocento, vedi sopra per il ruolo delle donne all'epoca, le tre sorelle pubblicarono i loro romanzi con pseudonimi maschili. Ma quante sorelle in letteratura, anche a teatro! Sto pensando alle tre sorelle di Chekhov, Masha, Olga e Irina, al Re Lear di Shakespeare, dove alle sorelle cattive, Regan e Goneril, fa da contraltare la sincera e onesta Cordelia, ma anche alla fiaba di Cenerentola, una fiaba popolare dalle lontane origini, divenuta famosa grazie a Perrault e fratelli Grimm. Un giorno dedicherò un episodio del podcast anche al tema dei fratelli, dove le due sorellastre cattive fanno di tutto per umiliare la sorella bella e buona fino al lieto fine che conosciamo tutti. Bene, fin qui abbiamo visto sorelle letterarie a pacchi di 3, 4 e addirittura 5, ma ci sono bellissime storie anche dove le sorelle sono due. Mia figlia 14enne, che ci tiene sempre a darmi degli spunti per gli episodi del podcast e che ringrazio di cuore non solo per gli spunti ma anche perché sopporta una madre che, come diciamo dalle nostre parti, a volte non ha un verso, mi suggerisce di parlare del rapporto tra Elsa ed Anna in Frozen. In effetti è un rapporto bellissimo, anche se cinematografico e non letterario, tra due sorelle diversissime che si vogliono un mondo di bene. Elsa, la maggiore, indipendente, bellissima, un po' altera e, diciamolo, un pelino asociale, ma capiamola, se rischi di ammazzare le persone congelandole con il potere del ghiaccio, non è che la gente faccia botte per starti vicino. Ed Anna, impulsiva, di gran cuore, un po' pasticciona e allegra. Nel film di animazione Disney, bellissimi fra parentesi duetti canori tra le sorelle, sarà Anna a salvare Elsa con un atto di estrema generosità. Altre due sorelle letterarie che mi vengono in mente sono Rosa e Clara della Casa degli Spiriti di Isabella Allende. Bellissima, di una bellezza quasi sovrannaturale la prima, che viene descritta con gli occhi gialli e i capelli verdi, e forse per questo destinata a morire giovane, di una bellezza più terrestre la seconda, con occhi malinconici e capelli ricci castani. Oppure Erzi e Ghiza, due sorelle in là con gli anni, che in Giochi di gatti dell'ungherese István Orkeny si ritrovano a vivere insieme. In questo romanzo di un maestro del grottesco si parte da una fotografia sovraesposta scattata nel 1918 o nel 1919 a Leta, alle porte di Budapest. Vi sono ritratte due giovani sorelle che nei loro vaporosi vestiti di tulle corrono a braccia aperte, ridendo e correndo giù da una collinetta. Da quella fotografia passano circa 40 anni e il romanzo, un seguirsi di carteggi, telefonate, cartoline, telegrammi fra le due sorelle ormai ultra sessantenni, compone un quadro molto diverso della vita di Erzi, la protagonista, e Ghiza. Cresciute insieme, circondate dal benessere tipico del ceto medio-alto cui appartenevano, dopo la guerra i loro destini si separano. Ghiza sposa un industriale e va a vivere in Baviera. Erzi sposa un farmacista e rimane a vivere nell'Ungheria comunista, accettando le privazioni del regime imposte alle persone della sua classe. Ghisa, confinata sulla sedia a rotelle dopo lo scoppio di una granata, e la vitalissima Erzi, rimasta vedova, si punzecchiano tutto il tempo, anche perché Erzi ha un ritorno di fiamma che la sorella ben pensante, che vive con la famiglia del figlio a Garmisch-Partenkirchen, non approva. Erzi si innamora di nuovo di un tenore, Victor, del quale era innamorata da ragazza. La sua nuova amica Paola però le ruba l'amore, complice anche la madre decrepita di Victor, che le rema contro, e lei si ritrova con un pugno di mosche. Alla fine del libro, le due sorelle, che non si vedono da 16 anni, finalmente si incontrano e, deluse dalle reciproche esistenze, decidono di tornare a vivere insieme a Leta nei luoghi della loro infanzia. Ghisa abbandonerà dunque la sua agiata vita macastrante nella casa della famiglia del figlio. Erzi, elaborato il lutto per la soffiata dell'amato ad opera dell'amica Paola, se ne andrà da quella vita faticosa. Per fortuna ci sono i soldi del figlio di Ghisa, Misi, che permetteranno alle due sorelle di costruire una nuova casa conforme alle loro esigenze. Così le due sorelle ritrovano la complicità di un tempo e il romanzo si chiude con un nuovo accenno all'istantanea sovraesposta di 40 anni prima che aveva aperto il libro. Si vedono le due sorelle con i loro spumeggianti vestiti di tulle, i capelli al vento, che ridono e fanno cenni correndo giù da una collinetta. Ma, aggiunge Orcheni, verso chi e che cosa correvano, di chi o di che cosa erano felici, resta un mistero. Ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza: l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza. Nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.